favore vi accomodate, grazie. Accomodatevi. Procedo all'appello del Consiglio di Municipio 6 del 17 giugno, in prima convocazione. Ariazzi, Barbieri, Benaglia, Bianchi, Broggi, Buro, Carnevali, Cipriani, Clema, Costa, Dall'Occo, De Feo, De Mezza, Delfini, De Muro, Birrenzo, Esposito, Garlaschelli, Goldoni, Meazzi, Minniti, Musotto, Perri, Piccolo, Prati, Rivolta, Ruggineni, Russo, Sarina, Uniti, Zaccaria. Sedici presenti. Il Consiglio può iniziare.
Allora, buonasera a tutti. Intanto iniziamo con gli interventi dei consiglieri, quindi se qualcuno fra voi volesse prendere la parola può farlo. Consigliere De Muro, prego, a lei la parola.
Allora, come si può vedere, qui oggi in Consiglio ci sono due manifesti della scuola Vespri Siciliani. Ora, con il Presidente abbiamo partecipato a una serie di manifestazioni che sono state fatte in funzione della chiusura della scuola e diciamo, questi due cartelloni in qualche modo rappresentano un po' la sintesi di un'attività che nelle scuole cosiddette di periferia, ma non lo sono per niente, una forte attività dove prevale il senso di integrazione e di appartenenza. Vespri Siciliani è una scuola che ha il 65% di immigrati, eppure entrando dentro quella scuola innanzitutto abbiamo visto degli spazi molto belli, ma secondo abbiamo visto invece una comunità fatta di tante persone diverse ma che sono unite nell'idea di essere presenti in un territorio che è il loro territorio. E da parte degli insegnanti e dei presidi, con piacere si è avuta la gioia di verificare come ormai le attività didattiche ed extradidattiche fatte in queste scuole sono tutte orientate all'integrazione e all'accoglienza, cioè orientate ad un processo inevitabile per cui le scuole stanno anticipando quello che è il futuro e lo sviluppo della nostra comunità. In questo senso, evidentemente, con molto piacere non solo faccio vedere questi manifesti, ma prendo atto di una situazione che è migliore molto, di molto, rispetto a quello che normalmente si crede. Ho finito dicendo che c'è l'impegno da parte delle scuole per aprirsi al territorio proprio per mettere in luce tutte le loro attività. Grazie.
Grazie consigliere De Muro. Consigliere Bianchi, prego.
Buonasera, grazie Presidente. Purtroppo bisogna tornare sempre sulle stesse cose. Significa che non vengono risolte. Lorenteggio 181. Allora, Lorenteggio 181 era stato fatto un bando per l'abbattimento delle case all'interno di Lorenteggio 181. Hanno abbattuto quella d'angolo, il bando è stato fatto nel 2016, è stata abbattuta da pochissimo tempo. Ma all'interno del 181 ce ne sono ancora due di strutture. E adesso, dopo praticamente 3 anni, fanno un altro bando per abbattere quelle due lì. Mi dà l'impressione che coi tempi non so dove andremo a finire, perché se ogni 3 anni fanno un bando per abbattere qualche cosa, la situazione non si risolve. Questa è una cosa. Oltretutto, adesso lì hanno messo in sicurezza lo stabile con una guardia giurata. E va benissimo, mi sembra che l'abbia messa l'Aler questa guardia giurata, però dalla parte posteriore la gente si arrampica e entra negli appartamenti delle due case interne del 181. Sì, lo so, i soldi ci sono, 100 milioni, lì c'è un consorzio che gestisce i 100 milioni, però io vorrei capire quelli già che sono spesi, gli altri se ci sono ancora, perché andando avanti così non si risolve niente. Lì il problema, finché ci sarà quella situazione, io ho visto anche sabato sera quella festa lì dove c'è il mercato comunale, va bene, ok, è una cosa che penso sia venuta da questo municipio, però in concomitanza lontano un 100-150 metri c'era la festa degli zingari, perciò è venuto fuori una grossa confusione. Io l'ho filmato, poi ho detto ne parlerò in municipio, però le cose mi sembra che non si risolvono. Per risolvere bisogna entrare nel merito, e come alla ricicleria, ieri abbiamo avuto i giornali che ancora ne hanno parlato. Sì, ogni poco si mandano i vigili, poi i vigili non ci vanno più, che ci sono sempre, sono gli zingari lì in ricicleria. Probabilmente anche lì le cose devono essere risolte alla base. Siccome siete voi al comando del Comune di Milano, tocca a voi a risolvere questo problema. Mi potete dire qualsiasi cosa che avete fatto, però sono sempre dei piccoli interventi che non risolvono i problemi. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Allora, io qui non vedo altri interventi, quindi a questo punto... consigliere Piccolo, prego. Io le ho dato la parola, però... Sì, sì, prego. Consigliere Piccolo deve intervenire, non ho capito. Sì, sono passati 42, non 2. Comunque sono tutti registrati gli interventi, eh.
Ci mancherebbe altro. Buonasera a tutti. Carissimo Presidente, mi fa piacere, faccio una piccola premessa, che il vostro sindaco Sala gli importi ben poco del decreto antidegrado urbano, varato dal governo e voluto fortemente dal ministro degli interni Matteo Salvini. Infatti, il vostro caro sindaco afferma che questo decreto è inutile, in quanto a Milano c'è una grande collaborazione tra sindaco e prefetto. Complimenti a lui e complimenti a voi. Sembra che questa collaborazione, per quanto riguarda la percezione non solo l'insicurezza, è diventata un vero dilemma. Vivere in questa città, soprattutto nelle periferie, è come vivere quasi come le favelas di Rio. La gente è stanca di perdere giornate intere dentro i commissariati e dentro gli uffici della polizia locale a denunciare i reati. Il vostro sindaco, con l'assessore della sicurezza, in primis il comandante della polizia locale, invece di far uscire le pattuglie con i tablet a fare cassa con le multe fatte ai cittadini esasperati nel trovare parcheggi, anche perché i pochi rimasti sono diventati tutti a pagamento con le strisce blu, e sempre meno quelli adibiti a residenti o quelli con le strisce bianche. Invece dovrebbero far uscire le pattuglie per il controllo del territorio, e non solo con i tablet, ma bensì con i taser, che prontamente il vostro sindaco ha bocciato. Adesso veniamo all'interrogazione di stasera, in quanto sempre onestamente, giustamente, sicurezza e controllo...
L'interrogazione può dire anche solo il titolo, gentilmente.
Allora, la sicurezza e controllo delle zone di Piazza Tirana e via Bonini, una piccola premessa, perché due giorni fa, perché voi dite ogni volta che in quella zona non c'è delinquenza, non ci sono problemi di ordine pubblico, e invece due giorni fa nel parco di via Giordani ci sono state delle famiglie arabe che si sono tra di loro accoltellati, e grazie prontamente all'intervento delle forze dell'ordine sono riusciti a portarli alla calma, con dei feriti portati e trasportati all'ospedale dall'ambulanza. Grazie.
Grazie consigliere Piccolo. L'interrogazione, se ce la vuole consegnare, così poi passiamo al protocollo. Allora, a questo punto quindi passiamo agli interventi dei cittadini. Io ho qui la richiesta della signora Alide Venturini. Oddio, mi scusi, povera me, ho fatto un lapsus freudiano. Guardi, a me prendono sempre per un uomo, mi chiamano dottor Doris, quindi è il contrappasso, mi spiace, scusi. Allora, in teoria quello lì dovrebbe andare, o anche quello all'estremità? Provi un attimo. Ecco, prego.
Allora, buonasera a tutti. Io vi chiederò, scusate la mia voce, ma purtroppo è così. Praticamente vorrei, diciamo, godere un po' di tempo. Allora, io adesso parto con diciamo dei documenti che si riferiscono al Comitato del Millaggio dei Fiori vecchio. Allora, praticamente nel 5 aprile del 1990 praticamente abbiamo creato un comitato, perché alcuni lo sanno, ma la maggior parte penso di no, perché le nostre case a schiera in quel periodo lì avevano deciso di demolirle, ecco, demolirle in toto, con la, diciamo, con la costruzione di 12 palazzi di 6 piani, 6 dei quali da consegnare a quelli che saranno poi dopo, che venivano demolite a ruota, insomma, ecco, praticamente facevano una casa nuova, subentrava con gli altri, e 6 praticamente da vendere alle cooperative. Ovviamente, adesso la accorcio perché sennò, praticamente ovviamente noi abbiamo cominciato a reagire, insomma, in tutti i modi. Comunque, dopo poco tempo, quando abbiamo scoperto che il Comune di Milano aveva elaborato un progetto e un piano esecutivo che prevedeva la demolizione, come dicevo prima, praticamente metà dei quali per le cooperative. Ci abbiamo messo 12 anni di lotte e di contestazione per ottenere l'annullamento del piano esecutivo datato del febbraio 1991. Se volete vedere il mostro del progetto, io ce l'ho anche qui, e se qualcuno lo vuole vedere, vuol venire fuori, vale. No, niente, comunque questo è tutto il progetto che a suo tempo avevamo trovato per caso al Museo della Scienza. Ecco, questo è. Poi, tutto questo, ripeto, in 12 anni di lotti abbiamo ottenuto di bloccare il tutto, con la soddisfazione è ottenuta con i nostri sforzi, dimostra l'attestato di benemerenza civica al Comitato Inquilini che mi ha conferito il sindaco dottor Pisapia il 7 dicembre 2012. Anche qui, se qualcuno volesse vedere l'esposto, viene a casa mia e lo vede attaccato al muro. Ecco, questo. Poi, questa è la situazione, questo altro gliel'ho già detto. Poi, per quanto riguarda il mio impegno con il vecchio comitato, io dopo sono stato costretto, perché non c'era più nessuna persona che volevano subentrare ad essere votati, perché quel nostro statuto prevedeva che ogni 3 anni facevamo, in poche parole, sono da 13 componenti il direttivo, parliamo dell'inizio, uno alla volta si sono sciolti tutti perché nessuno non voleva più dare una mano. Ecco, a questo punto sono arrivato anch'io a dover cedere per forza, perché negli ultimi 3 anni abbiamo gestito il comitato ad interim, perché nessuno ci dava una mano. A questo punto, nel giorno 5 maggio del 2017, io ho consegnato una lettera ai vari posti, e soprattutto anche a tutti gli inquilini delle case a schiera, perché noi il comitato vecchio praticamente seguiva soltanto le case a schiera. Ecco, questo per quanto riguarda. Ecco, adesso però vorrei consolarvi in un certo senso, perché praticamente che vado a cercare, perché dunque il vecchio comitato al 4 luglio 2018 si riforma un nuovo comitato del villaggio dei fiori. Si potrà segnalare le problematiche che adesso seguirò. Allora, innanzitutto presento, per chi non lo conoscesse, la nostra presidentessa del comitato, che lei mi conosce, ecco. Io sono uno dei pochi, vicepresidenti di varie zone, cioè del tutto, anche perché il nuovo comitato non si limita a seguire soltanto le case a schiera o le case a staffa, cioè il comitato è formato da 3 tipologie di case, e quindi questo ci dà la speranza di poter continuare ed essere presenti quando ci sono le cose. L'ultima cosa, che così almeno
mi scusi, non vorrei distrarla, però lei nella sua richiesta di intervento citava degli episodi incivili, sì. Non so se voleva parlarci di questo, perché
sì. Poi... allora
sta andando un po' per le lunghe, di solito un po' più breve il tempo che concediamo.
Quando è che è successo domenica?
Niente, praticamente in via degli Oleandri alla 5, in una delle case a schiera, ci sono praticamente in ogni schiera ci sono 11 alloggi, tanto per dire. Poi, aspetti, dove cavolo è andato a finire questo qui? Vedi, la mia testa non è mai andata. Cioè, in poche parole, a un certo punto, il giorno 9, domenica 9 scorso, in pratica è successo, necessario, perché praticamente, che senza rispettare le esigenze, praticamente gli altri fanno quello che vogliono, perché che sono spesso anziani e non possono dormire con la musica altissima fino alle 3, alle 4 della sera, della notte. Domenica 9 giugno, grandi e piccoli hanno allestito tutto il necessario per festeggiare un compleanno, attaccando dei palloncini colorati da una pianta ad un'altra, anche alta, perché poi delle volte si trovano anche dei pezzi di rami, eccetera, bruciato, perché loro fanno di tutto, barbecue, eccetera, e sono cose pericolose. Poi, palloncini colorati da pianta ad un'altra. Verso sera l'atmosfera era aumentata oltre il limite accettabile. Ad un punto è iniziata una litigata che ha provocato la presenza di coltelli e la presa per i capelli fra le donne. Non le dico cosa è successo. Tant'è vero che è arrivata fuori l'ambulanza e in questa occasione qui hanno chiamato la polizia. Questo alla domenica. Siccome il tutto non era ancora esaurito, il giorno dopo, al mattino, cioè il 10 giugno, è continuato la rissa con arnesi più pericolosi, anche in mano di bambini che danneggiano le macchine e con il loro disprezzo, tanto per dire come sono cresciuti questi bambini, sputano anche sui vetri, sui vetri delle case. È finita. Noi speriamo che ti mandiate di comodo, perché poi fra le altre cose che non ho sottolineato qui, in quel giardinetto lì davanti, ci sarà una ventina di persone che la quindicesima perlomeno non abitano lì. E non vi dico che cosa sono lì per fare. Potete capire.
Posso concludere? No, guarda, mi scusi, ma abbiamo già dato il doppio del tempo che solitamente diamo, quindi non riesco più di tanto a formulare.
Allora, facciamo che mando una mail al presidente.
Ecco, tanto comunque se lei manda una mail al presidente Minniti o anche a me, io poi la inoltro alle persone, per esempio l'assessore alla sicurezza, che possono aiutarvi.
Perfetto.
Così si descrive bene anche la tipologia di problemi e cerchiamo di capire come rispondere. Certo. Grazie mille per l'intervento. Niente, si figuri, grazie a voi che siete venuti a raccontarci la situazione. Allora, se non ci sono... Ah, ecco, c'è un intervento del Presidente. Prego.
Funziona, sì. Solo per rispondere a alcune sollecitazioni, anche se il consigliere Bianchi non c'è, e gli volevo ricordare, a dire davvero per l'ennesima volta, che il 181 di Valorenteggio è proprietà di Aler, quindi chiaramente se sollecita l'intervento di demolizione e ristrutturazione non è competente questo municipio, c'è un consorzio che gestisce questo progetto, che è principalmente il cui pallino principalmente, come sappiamo, è in mano alla Regione, Infrastrutture Lombarde, Aler e Regione Lombardia nello specifico, per cui in realtà quello è l'organo da sollecitare per questo tipo di intervento. Sul tema del perché sia stato fatto prima un appalto per l'abbattimento di un palazzo e poi l'appalto per l'abbattimento degli altri due, francamente da amministratore locale me lo chiedo anch'io, perché solitamente questo prolunga i tempi e a volte anche i costi, però non posso dare io la risposta del perché è stata fatta questa scelta. Sul tema della sicurezza in quartiere Giambellino Lorenteggio, non abbiamo mai detto che non ci fosse un problema di sicurezza in quel quartiere. Il tema che noi contestiamo e continuiamo a ribadire è che il problema di sicurezza e di decoro che c'è in quel quartiere non nasce sulla strada, perché le strade di Milano mediamente non sono come quel quartiere, ma nasce dalla condizione fuori controllo, fuori dal normale che c'è dentro le case popolari. E quel quartiere ha le stesse identiche criticità di tutti i quartieri che presentano quantità di, diciamo, occupazioni abusive superiori a un livello, diciamo, fisiologico. Laddove si supera il livello fisiologico e si arriva a percentuali molto elevate, purtroppo si crea un mix sociale che è difficile da gestire quando poi si riversa sulle strade. Quindi questa è la posizione che noi abbiamo assunto. Non abbiamo mai negato queste problematiche, tant'è che abbiamo anche, se si ricorda, approvato qui in questo Consiglio una delibera che chiedeva, ad esempio, la reintroduzione di un presidio anche dell'esercito, per quanto non sia la soluzione di quel problema. Richiesta che abbiamo deliberato qui e che mi pare sia rimasta inascoltata. Comunque, come Comune di Milano, in realtà noi stiamo lavorando, avevamo già annunciato, all'installazione di un maggiore presidio, possibilmente anche questo frutto della nostra delibera, installazione di un presidio mobile, i camper attrezzati, adesso non so come si chiamino tecnicamente, all'interno di quel quartiere. Quindi che qui non sia stato riconosciuto il problema è una cosa falsa, tant'è che ci sono tante delibere che dimostrano il contrario e se dovesse rileggerle se ne accorgerebbe. Il tema vero è che possiamo sicuramente assumere degli accorgimenti. Abbiamo presentato il progetto Smart IP della illuminazione, telecamere in quartiere, abbiamo sviluppato una serie di altre progettualità, ma il problema vero lo si risolve quando si normalizza la condizione delle case popolari di quel quartiere. E per quanto riguarda il Villaggio dei Fiori, una piccola, cioè adesso chiaramente è stata fatta una descrizione molto ampia delle attività pregresse, mi permetto di ricordare attività un po' più recenti, che è stato istituito un patto di collaborazione tra il Comitato Villaggio dei Fiori e gli assessorati del Comune di Milano e, diciamo, quello è un tavolo in cui mi pare che l'ascolto ci sia e alle problematiche che voi citate venga sempre data, quando possibile, una risposta positiva, ma comunque venga data una risposta. E quindi, siccome avete fatto un excursus di tutto, credo che fosse giusto anche ricordare quest'ultima parte della collaborazione e io direi proseguiamo anche in questa collaborazione, così come è stato fatto, anche alcune segnalazioni recenti che avete mandato, sono meno istruito, abbiamo mandato le varie risposte, eccetera, eccetera, quindi ben felici di continuare a collaborare in questo senso. Il tema, permettetemi l'ultima cosa, dei ragazzi che vanno in giro a fare un po' di devastazioni, è un tema che è piuttosto frequente nelle grandi città, è un tema che credo sia abbastanza in aumento, quello del vandalismo, e anche lì io credo che si debba anche un po' analizzare le ragioni che sono alla base di questi problemi, perché le forze di polizia fanno il massimo che possono, polizia locale, carabinieri, polizia di Stato e tutte le altre forze armate, però è chiaro che saranno sempre insufficienti come risorse rispetto ai problemi che una società complessa e fatta di tanti, diciamo, di tanti elementi di scontro e di criticità genera. E quindi è necessario, io credo, sempre interrogarsi su quali siano gli elementi da cui generano quei fenomeni, perché la sola repressione non risolve da un lato e non sarà mai sufficiente dall'altro. Per cui anche sul tema dei giovani a me piacerebbe poi che si sviluppasse magari un ragionamento anche con voi di quali attività si possono fare in quartiere per coinvolgere i giovani, di quali modalità abbiamo per intercettarli, conoscerli e anche per capire da cosa nasce quel sentimento di ribellione che io penso sia quello che sta alla base di quegli atti di vandalismo che condanniamo tutti, ma diciamo secondo me vanno affrontati anche sotto questo aspetto oltre che sotto l'ottica repressiva. Quindi siamo disponibili anche ad allargare la collaborazione anche a questi temi.
Guardi, purtroppo non è previsto questa interlocuzione, questo botta e risposta. Dopo chiaramente potete anche, adesso io non voglio dirle cosa fare, però eventualmente potete anche fissare un appuntamento, Così almeno vi confrontate in maniera più ampia. I tempi del Consiglio purtroppo sono un po' contingentati perché l'obiettivo del Consiglio è come sempre quello di portare a casa le delibere poi insomma avrete modo di approfondire. Vi conoscete bene, quindi sapete che il contatto c'è. Grazie mille. Allora, adesso c'è la nomina degli scrutinatori. Allora, vediamo un po'. Io prenderei per cambiare Eugenio Garlaschelli una volta, e anche Gianna Cipriani Però poi sono un po'... Eh? No, ma io volevo tornare un po' su Prati, perché so che l'altra volta ci è rimasto male che ho preso la Carnevali, quindi torno sul consigliere Prati come scrutinatore, se Stefania non si offende. Ecco, bene. Quindi Garlaschelli, Cipriani e Prati è il magico trio che osserverà le votazioni e potrà aiutarci in caso di problemi. Bene, a questo punto possiamo entrare nel vivo dell'ordine del giorno e quindi iniziamo con una mozione che era rimasta non trattata dallo scorso consiglio, che è quella riguardante i paletti antiparcheggio in via Giambellino 146. Non so se il proponente vuole dire due parole. Va bene, la dà per letta, quindi si va direttamente al voto. No, perché interviene il consigliere Delfini. Prego.
Prego. Il secondo punto.
Ah, no, credevo che si desse...
No, scusa, me lo...
Oh, bene. Allora, per il secondo punto, definizione delle priorità della manutenzione straordinaria del verde municipale. Prego, consigliere Delfini.
Grazie. Allora, sono già stato affrontato in commissione sia prima del passaggio della giunta che dopo per presentare l'elenco che è stato redatto, che è allegato alla delibera. Niente, sono gli interventi di manutenzione straordinaria del verde, priorità alta 2019, non so a ripeterli tutti perché comunque li abbiamo già visti, con poi gli interventi successivi. Come ha già ampiamente presentato l'assessore Meazzi, l'obiettivo di questo mandato è quello di esaurire i punti che si erano accumulati negli anni precedenti, quindi di intervenire sulle problematiche che il municipio, ex consiglio di zona, aveva, poi eventualmente anche delle aggiunte in base alla situazione attuale. Quindi questo è quello che si sta facendo. Uno dei punti di forza, secondo me, negli interventi del 2019 è sicuramente l'area verde di Polvaleri, dove viene proposta la realizzazione di una nuova area giochi, in quanto era stato preso come impegno l'anno scorso quando avevamo deliberato per la manutenzione straordinaria del 2018 e poi appunto ci eravamo presi come impegno anche per motivi di budget, che anche a noi piacerebbe fare tante cose, però il budget è quello, quindi non si può, come a volte ci viene a... Viene detto che si fa il libro dei sogni, questo è proprio un elenco dettagliato degli interventi proprio per risolvere le problematiche e criticità. Qua propongo un emendamento, cioè l'inserimento di un punto nell'elenco, visto che è presente anche quella mozione nel punto 5 legata all'area verde. Mi spiace che non sia stata affrontata in commissione, perché ripeto, la commissione è il luogo di discussione, infatti serve proprio quello. La prima domanda che viene fatta a tutti i consiglieri è: avete osservazioni sull'elenco proposto? Perché è stato proprio presentato, sono stati presentati punti, ci sono punti che mancano, si può inserire qualcos'altro? Quella è l'occasione buona, quindi cogliendo comunque la proposta, l'indicazione della mozione, perché è comunque considerata valida, ovviamente non per l'annualità corrente 2019, perché comunque bisogna fare tutto un ragionamento sulla fattibilità, eccetera. Quindi nell'emendamento si inserisce un punto che è quello del Villaggio dei Fiori, realizzazione di una nuova area giochi, da inserire nell'annualità 2020.
Perfetto, allora ci porta l'emendamento. Allora, quindi 2020, avremo modo di parlarne prima del 2020, se ho ben capito il metodo, no? Quindi appunto, priorità 2020, Villaggio dei Fiori, realizzazione di nuova area giochi. Io direi che andiamo a votare questo emendamento. Ah, prego, consigliere Sarina, aspetta... Prego.
Sì, grazie. No, era solo per chiedere una cosa, che sto dando un'occhiata veloce all'elenco, purtroppo non ho potuto guardarlo prima e non vedo in nessuna delle voci, in nessuna delle tre priorità, campi gioco inclusivi. Ora, siccome però le voci rifacimento, sistemazione, manutenzione relative ai campi gioco invece vedo che sono diversi, e tant'è che l'ineffabile presidente Delfini, addirittura con un emendamento ne aggiunge una ulteriore, chiedevo se non fosse il caso di sperimentare anche nella nostra zona, forse ce n'è uno, vado a memoria, un campo inclusivo per, anche per bambini disabili, forse te. Tutte? Ok, va bene, grazie.
Grazie consigliere Sarina.
Prendo nota, poi andiamo a vederlo.
Noi anche noi controlliamo.
Sì, infatti ricordavo che uno c'era. Sarina inclusivo, no, va bene.
Allora, scusate che saniamo un vizio di forma, questo aggiuntivo, se no è anonimo questo emendamento, perfetto. Allora, andiamo a votare l'emendamento aggiuntivo sul villaggio dei fiori, la votazione è aperta. Stiamo per chiudere.
Non mi funziona.
Allora, consigliere Goldoni non è andato?
No, quindi,
quindi tutti favorevoli, compreso il consigliere Goldoni, quindi 23 favorevoli. Approvato l'emendamento. Questo, scusi, consigliere Goldoni, lei aveva premuto per dire che non funzionava o per intervenire?
No, per dire che non funzionava.
Ah, ok. No, vediamo perché, insomma. Bene, allora a questo punto votiamo la delibera nel suo complesso, la votazione è aperta. Bene. Sto per chiudere la votazione. Benissimo, allora 23 favorevoli, funzionano tutte le plance, la manutenzione straordinaria del verde è approvata all'unanimità. Scusate, abbiamo un piccolo stop tecnico. Ah, c'è un pezzo male. Ma c'è una cara. Ditemi voi quando posso. Ok, perfetto. Allora andiamo alla delibera, proposta di deliberazione, parere dall'attuazione a DP Lorenteggio. Consigliere Delfini, prego.
Sarò rapidissimo. È l'accordo di programma Lorenteggio, quello dedicato a progetti Smart IT. Sono venuti i tecnici a presentarlo, riguarda sia il tema dell'illuminazione, riduzione dell'impatto ambientale, verifiche sui flussi, mobilità sia veicolari che ciclabili, prevedendo la ciclabile che è prevista appunto all'interno del quadrilatero del Giambellino, rilevatori ambientali, cestini intelligenti, le telecamere per controllare, per avere una mappatura più dettagliata dell'area. Ci sono telecamere intelligenti, vengono chiamate così, cioè telecamere che appena riescono a sentire ad esempio le urla, spari, in modo da puntare subito nel luogo da dove arriva appunto un eventuale urla, eventuale spari, proprio per migliorare la sicurezza. Più altri interventi dalla mobilità energia elettrica come centro dello car sharing e un'installazione di un videoproiettore in via Segneri, dove inizialmente viene proposto, almeno nella richiesta di parere, viene proposto come un materiale informativo su quante emissioni vengono risparmiate, quindi danno informazioni sulla qualità del progetto. Quello che viene inserito nel deliberato è che tra i soggetti che potranno gestire il videoproiettore, affinché questo possa essere messo a disposizione per iniziative o attività organizzate o patrocinate dal Municipio 6 e Comune di Milano, in modo da migliorare, rendere ancora più utile il videoproiettore e il pannello, proprio per rendere anche più trasparenti e diffondere meglio tutte le iniziative e le attività, proprio perché a volte c'è il problema della comunicazione.
Certo.
Poi un altro punto del deliberato è di inserire come messa in sicurezza dell'attraversamento anche quello in Lorenteggio via Odazio, in quanto quell'incrocio non semaforizzato ha bisogno, a nostro avviso, anche quello di un miglioramento della luminosità e della visibilità, sia del, soprattutto del pedone, ma anche per l'automobilista. Mi taccio, grazie.
Ottimo, grazie per la sintesi. Allora, consigliere Sarina, prego.
Allora, intanto la prima domanda è... scuso se non ero in commissione, tra l'altro non è la mia commissione, quindi non l'ho seguita. I tempi di realizzazione di tutto questo progetto di ammodernamento, eccetera, che qua mi pare di non vedere. Poi un'altra cosa che mi ha incuriosito: installazione di rilevatori ambientali, stima inquinamento aereo, rilevatore campi elettromagnetici, telecamere che individuano l'abbandono di rifiuti ingombranti lungo le vie. E siccome in altri casi vedo che ci sono però le indicazioni delle vie, Giambellino, Piazza Tirana, Ingani, se era possibile avere un'idea di quali siano le vie dove si installerebbero le telecamere, chiamiamole anti-abbandono. Questo perché ci sono proprio dei punti ben particolari del quadrilatero, ahimè, che sono bersagliati particolarmente da questo fenomeno. L'ultimo l'ho anche pubblicato su un social in Piazza Tirana, che però, guarda caso, era angolo Gonin, e quindi volendo magari uno può pensare, essendo fuori dall'area, potrebbe anche non essere un punto interessato dall'installazione di una telecamera di questo tipo. E poi c'era un'altra cosa, no, direi che vabbè, per il momento queste due cose, grazie.
Bene, grazie consigliere Sarina. Consigliere Dall'Occo, prego.
Sì, grazie. Anch'io ho una domanda, perché non è la mia commissione, quindi volevo sapere, visto che questa delibera ha come titolo riqualificazione energetica dei sistemi di illuminazione, se è previsto anche un risparmio energetico e se eventualmente è stato calcolato quanto. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. Allora, abbiamo l'autorevole risposta. Prego, assessore Neassi.
Parto dall'ultima, sì, perché l'idea di questo progetto, mi sentite vero? Sì. L'idea di questo progetto è che i lampioni lavorano con una fotocellula in grado di leggere praticamente la densità di luce naturale e quindi di autoregolarsi, arrivando alla notte tarda, quando c'è un buio testo, ad alzare l'illuminazione, per cui vuol dire che a questo punto si accendono solo ed esclusivamente quando è necessario e lavorano solo ed esclusivamente su flussi di luce quando la luce è assente, quindi direi che appunto sono veramente lampioni intelligenti. Per quanto riguarda invece le telecamere, questa l'avevamo trattata in commissione e aveva effettivamente suscitato curiosità questo tipo di attrezzo, di attrezzatura che per lo più non era immaginabile. Quando praticamente è stata fatta questa domanda, l'interlocutrice ha detto che ovviamente questi tipi di camere andavano messe in maniera omogenea sul quadrilatero e quindi laddove nelle vie ci sono maggiormente degli abbandoni, tenendo in considerazione però che la particolarità di questi mezzi, di queste attrezzature, è fatta anche dallo zoom, per cui a differenza delle telecamere che noi oggi abbiamo, questa tecnologia è capace ovviamente di andare a zoomare anche in un punto più distante, per cui l'idea era quella di mettere in maniera strategica omogenee sul quadrilatero. Ovviamente le posizioni precise sicuramente ora non ci sono, ma questa era ovviamente l'idea indicativa. La cosa che è curiosa è che addirittura questi strumenti possono leggere se ci sono degli schiamazzi oppure, scusa, no, perché purtroppo quando parli hai la voce di fianco un problema, oppure se vengono tarate, sostanzialmente diventano un po' come dei robottini in grado di poter fare quello che tu le chiedi. Per esempio, se c'è un numero adesso, di persone o di ingombri, quindi un divano, loro sono in grado di leggere e andare praticamente a zoomare sul focus di quell'azione e comunicare in maniera tempestiva, cioè in diretta, con una centrale operativa che in questo caso potrebbe far uscire immediatamente la pattuglia. Trovo che sia una cosa assolutamente intelligente, con dei finanziamenti europei che tra l'altro sono stati presi dalla Regione Lombardia e credo anche dal Comune di Milano, ma credo che vadano un pochino l'innovazione al servizio sui nostri quartieri, credo che sia una cosa abbastanza interessante.
Consigliere Goldoni, prego.
A parte che va bene la tecnologia, va bene tutto, vanno bene le telecamere israeliane di cui ne sentiamo parlare da secoli, pure dal mitico decorato, finalmente lo vedremo in azione. Voglio sperare che, nonostante questa, o meglio, diciamo che forse la cosa più importante non è tanto la tecnologia avanzata nella segnalazione di questi eventi, che anche oggi avviene con metodi più rurali e antichi, il telefono degli abitanti. Il problema è l'intervento, quindi forse ci vorrebbe anche un chip installato in chi dovrebbe intervenire, che in automatico si alza in piedi e va a fare quello che deve fare, perché purtroppo finché non avremo i robot che interverranno al posto degli umani, magari interverranno in modo più efficace ed efficiente. Il problema è sempre quello del servizio, che dopo un certo orario, e qui abbiamo avuto il capo dei vigili di zona che ci ha detto che alle 8 chiudono la sera cinesca tranne su ordini speciali e in occasioni particolari. È chiaro che possiamo avere anche la telecamera più intelligente del mondo, come anche il drone che vola sui nostri cieli, ma se dalle 8 in poi non c'è la polizia municipale che esce, non c'è nessuno che esce, sia il drone, sia la telecamera e sia la vecchia e buona telefonata non sortiscono soluzioni. Quindi ben venga, voteremo a favore, perché alla tecnologia guai dire no, però poi quello che manca a oggi è effettivamente l'intervento, non dico immediato, ma se non altro tempestivo ed efficace di chi deve intervenire.
Grazie consigliere Goldoni. Allora a questo punto mettiamo al voto la delibera. La votazione è aperta. Sì, ci mancherebbe. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 24, quindi direi che stavolta tutti quanti sono riusciti a votare. Approvata all'unanimità la proposta di deliberazione. Passiamo quindi al punto 4. Osservazioni sulla passerella ciclopedonale Ronchetto San Cristoforo. Per chi non avesse potuto presenziare, abbiamo alcune copie del progetto, qualora le volesse, sono qua. Consigliere Delfini, a lei la parola.
Grazie, anche qua sarò rapidissimo. Allora, non è stato richiesto il parere, e per questo che sono osservazioni, però visto che il tema è molto interessante, anche perché stiamo parlando della stessa area dello scalo ferroviario di San Cristoforo, E, insomma, è stato presentato questo progetto che è alla fine un master plan, sono delle linee guida, quindi non è il progetto esecutivo, questo tengo a precisarlo, dove viene presentato sia il tema della passerella ciclopedonale che collega Ronchetto e Piazzale Tirana, tema fondamentale, importantissimo, perché unisce due territori che sono storicamente separati da ferrovia e naviglio, e quindi sfruttando l'occasione della nuova fermata della metropolitana, però dà anche delle linee guida su come si inserisce tutta l'area, cioè su come viene progettata tutta l'area con le funzioni che sono previste soprattutto nel Ronchetto, quindi dal parcheggio di interscambio, no, il deposito degli autobus, il nuovo capolinea del tram, il capolinea degli autobus extraurbano, eccetera eccetera. Quindi è una prima linea, perché poi ovviamente si dovrà sviluppare in un progetto, però come commissione abbiamo considerato utile portare già delle osservazioni proprio per indirizzare poi il progetto definitivo verso dettagli più verso una progettazione un po' più dettagliata e più mirata, che risponde poi alle esigenze del territorio.
Bene, grazie consigliere Delfini. Prego consigliera Carnevale.
Sì, dunque ho visto che sono stati recepiti tutti i suggerimenti che abbiamo fatto in commissione. È una cosa che secondo me va anche opportuna inserire, e potremmo inserire nell'ultimo punto. Considerare nel progetto definitivo anche quella parte di piazza che è la rotatoria del tram 14, perché verrà rifatta tutta la piazza, no, con l'inserimento della passerella. A questo punto prendiamo in mano anche quel pezzo, perché adesso la riqualificazione della sede tranviaria arriva fino alla fine di via Giambellino, ma non comprende assolutamente la rotatoria. Visto che diamo un suggerimento, diciamo va bene, quando verrà fatto il lavoro considerate che dovete rifare anche quello, perché viene mancato. Quando rifanno e apranno tutta la piazza facciamo inserire anche quello, perché poi ci manca col pezzo, lo lasciamo lì, fa schifo. Al di là dei magnifici fiorellini che... Però io ecco vorrei proporre questo emendamento, aggiungere...
Consigliere Goldoni, prego.
Allora, premesso la contrarietà originale del progetto, perché ricordo che tutto sto ambaradan dovrebbe servire, a parte chi va in bicicletta, a chi va in bicicletta ci sono ponti sia davanti che dietro e quindi possono andare in bicicletta benissimo, però dovrebbe servire agli abitanti del Ronchetto sul Naviglio ad accedere alla fermata della metropolitana. Ora, capisco tutte le perplessità che adesso avete sottolineato, che comunque erano anche parte delle perplessità che evidenziavamo, come la cosa più grave che da questa passerella alla fin fine non si accedesse direttamente alla stazione. Quindi, non vedendo in queste modifiche nessun miglioramento per coloro che devono andare a prendere i mezzi pubblici, quindi la metropolitana, tanto per intenderci, o la ferrovia, tanto per intenderci, noi voteremo contro, anche perché queste non sono altro che evidenziazioni di criticità che inevitabilmente nelle ore di punta ci saranno. Per le persone disabili, quando gli ascensori, e qua in questo paese gli ascensori sembra che siano qualcosa che si debba rompere obbligatoriamente, dovranno farsi tutto il giro come se andassero in bicicletta, e ve lo raccomando, quando una persona ha una disabilità, che può essere anche chiunque di noi, si rompa la gamba andando a sciare. Io non scio, quindi. Di conseguenza il gruppo della Lega voterà contro.
Bene, grazie per l'intervento. Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. Due delucidazioni. Una è una cosa che mi lascia molto perplesso. Allora, all'ingresso di tutte le strade del parco di Piazza Tirana ci deve essere è una rastrelliera o stalli per bike sharing. Io mi chiedo se è possibile che tutti gli inglesi, spero che ce ne siano pochi, se no quella piazza lì sarà prevista solo per posteggiare le biciclette. Le biciclette fra poco ce le metteranno anche in casa. Mentre l'altra cosa, è questo passaggio qui, dove mi dice, verso sud, per prendere la continuazione dei binari del tram in quota, come i binari del tram in quota. Non penso che questo ponte, dove al punto 3, un hub leggero mitigato da un passaggio a piaghe, gestione delle risorse idriche, in fondo dice proprio la continuazione dei binari del tram in quota. O è un lapsus, in quota in che senso? Punto 3. Ah, no, scusate, per me in quota è quando si va. Ok, va bene, grazie.
Io mi stavo preoccupando di questi binari volanti.
Non male che non so detto.
Esatto. Consigliere Di Renzi.
Sì, allora, io sto cercando di capire l'utilità di questa delibera, nel senso, a chi lo stiamo chiedendo, se intanto è l'assessorato nostro, assessorato in comune, e l'effettiva fattibilità di quello che stiamo chiedendo, nel senso, qua c'è un progetto di una passerella. Lo stato di fatto di questa passerella della relazione tecnico-illustrativa qual è? È un progetto esecutivo? Si può modificare? È un'idea? È un concorso di idee? Cioè, che cos'è? Mancano delle informazioni. Si parla di bike sharing, impostazione di bike sharing. Il bike sharing non è una cosa che fa il Comune di Milano, ma lo fa la società di Clear Channel, su concessione per la posa delle postazioni in bike sharing. Loro sono d'accordo, è un invito, non lo so. Poi la storia insegna che il traffico ciclabile con quello pedonale è difficile da mettere insieme, nel senso va separato molto, come viene separato l'accesso per le biciclette è a senso unico, a doppio senso, le misure sono compatibili, il discorso del bianco, ma secondo me a me il bianco piace, perché si vuole togliere il bianco? Per togliere l'impatto visivo della passerella, ma è anche bello far vedere che cosa facciamo, cioè manca di alcune. Mi sembra un pezzo di carta scritto con una, diciamo, un fine per se stesso, quindi non capisco esattamente perché è stato portato e che cosa si vuole chiedere. Bastava chiedere un tavolo di lavoro per approfondire il progetto e capire quali sono gli estremi per cambiarlo, per modificarlo, e in quella sede si possono tirare fuori delle osservazioni, non prima.
Bene, grazie consigliere Di Renzo. Consigliere Dall'Occo, prego.
Grazie Presidente. Allora, premesso che riteniamo assolutamente necessario dal nostro punto di vista poter mettere in collegamento le due sponde del Naviglio e bypassare ovviamente la ferrovia, quindi nulla da dire contro il progetto in sé, riteniamo invece la passerella, così come è stata presentata, dal nostro punto di vista piuttosto impattante. Ho visto che avete inserito, sono stati inseriti nella delibera alcune osservazioni, tra cui ridurre l'impatto visivo, eccetera. Ecco, onestamente non so come si possa ridurre molto questo impatto visivo. Ci sembra, ne abbiamo fatto noi come movimento un dibattito interno, che sia poco consono al paesaggio del Naviglio stesso, quindi questo nastro bianco che taglia in perpendicolare l'orizzonte sopra il Naviglio dal nostro punto di vista è piuttosto impattante, quindi non so se ci fossero altre possibilità o altre soluzioni meno visibili che avessero magari potuto semplicemente fare lo stesso servizio. Grazie.
Grazie consigliere Dall'Occo. E consigliere Delfini, prego.
Sì, allora, adesso non ho preso nota di, delle richieste, quindi magari allora, se qualcuno...
Il consigliere Di Renzo, magari che era quello che le ha fatte di più, vigili sulle risposte, perché... allora sono domande gratuite.
No, allora, come prima cosa, comunque, tengo a precisare, con l'intervento, con la richiesta della consigliera Carnevali, che qua comunque stiamo parlando di linee guida, di un master plan, è un po' come lo scalo San Cristoforo, che anche lì vengono indicati degli indirizzi, come si ipotizza l'inserimento della passerella, però non è che si vincola già tutta la riqualificazione della piazza, tutto questo, cioè sono degli indirizzi, quindi adesso con l'assessore Meassi vediamo un attimo magari di fare qualche una modifica, perché nell'emendamento leggendolo sembra più che dà una falsa informazione, cioè che ci sia una progettazione proprio puntuale dello spazio fisico. È vero che nel deliberato c'è la questione del bike sharing, però il bike sharing è una situazione a sé, così rispondo anche ad altre osservazioni, cioè che questo è già in atto, nel senso che già qua si vedono diversi punti dove si stanno installando le stazioni del beacon in quello a stallo fisso, e tra i vari punti l'avevamo portato anche in commissione e poi deliberato, c'è anche Piazza Letirana, e quindi quello sono stazioni che poi possono anche essere mobili, perché per ridurre l'impatto economico non vengono scavate, non ci sono scavi o altro, però ovviamente in una progettazione poi di una linea guida dettagliata ovviamente bisogna inserire anche la stazione bike sharing. Poi vabbè, ovviamente adesso mi ricordo l'osservazione di Bianchi che vuole la bicicletta in casa, poi c'è gente che lo fa, nel senso che se la tiene sul balcone o se la porta su. No, adesso per me incentivare qualunque forma di mobilità poi in un nodo di interscambio così importante come sarà Piazza di Tirana e il nodo di San Cristoforo ben venga, quindi il bike sharing è fondamentale lì, come del resto poi tutto il resto del sistema di mobilità. Però tenevo comunque a precisare questa cosa, che qua stiamo parlando di linee guida, e per quello che poi viene fatta vengono fatte queste osservazioni, perché è un progetto ancora tutto da costruire, anche, ed è per questo che c'è anche l'utilità di questa osservazione, se no non avremmo neanche fatto l'osservazione ad esempio sugli scali ferroviari, anche lì non c'è arrivata la richiesta di parere. Abbiamo fatto noi delle osservazioni per rendere più ricco e dare il nostro contributo a una progettazione un po' più mirata nel territorio.
Grazie consigliere Delfini. Quindi a me è stato sottratto l'emendamento della consigliera Carnevali.
Posso avere due minuti di pausa soltanto?
Va bene, grazie. Basta che mi venga restituito l'emendamento della Carnevali. Allora, è stata fatta la richiesta di prolungamento come ogni volta, quindi dovrebbe funzionare. Io onestamente non ho caldo, però siamo tutti.
Thank you.
Gentili consiglieri, riprendiamo. Consigliera Carnevali.
Oh,
ho ritirato l'emendamento e ne abbiamo riscritto il testo. Il nuovo testo è questo, da considerare nel master plan, quindi l'ultimo, ad aggiungere all'ultimo punto questo nuovo punto, da considerare nel master plan l'intera piazza per avere un disegno unitario dell'intera area, tutto in connessione con le modalità di riqualificazione della piazza. La piazza.
Okay. Partita con troppa enfasi.
Le ultime due parole che non ho capito.
Insomma. Bene, allora aspettiamo, è un l'emendamento, lo prendiamo qui. Direi di mettere al voto l'emendamento concordato, visto che quello precedente è stato ritirato. Apro la votazione dell'emendamento. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione. Favorevoli 20, contrari 0, un astenuto. L'emendamento è approvato. A questo punto andiamo a votare tutte le osservazioni nel loro complesso. La votazione è aperta. La votazione è aperta. Sto per chiudere la votazione.
Sto per chiudere la votazione.
Sedici favorevoli, 4 contrari, 0 astenuti. C'è qualcuno che per caso non è riuscito? Assessore Ariasti, favorevole? Quindi 17 favorevoli, anche l'assessore Ariasti. Approvata quindi l'intera proposta di deliberazione. Bene, proseguiamo quindi nell'ordine del giorno con il punto 5. Mozione, attrezziamo il parco del Villaggio dei Fiori, parco della Madonnina. Allora, qua in verità valuti un po' il proponente alla luce anche dell'emendamento che era stato fatto precedentemente nel piano del verde. No, non era stata fatta, però diciamo che se vuole valutare alla luce dell'emendamento fatto precedentemente rimane un po' ridondante, quindi valuti lei se la vuole ritirare. Quindi punto 5 ritirato. A questo punto abbiamo il punto 6, sempre a firma del consigliere Goldoni, riguardante il collegamento pubblico al quartiere Solari Tortona. Dica lei se vuole commentare o se la vuole dare per letta. Prego, consigliere Goldoni, perché il suo collega si è...
No. Ma...
Ah! Allora. Prego, prego.
Magari l'ho scritta in modo un po' generico, però... Allora, o per voi la soluzione della 61 è un qualcosa di definitivo, però questa mozione vorrebbe... non ritornare sull'esistente, ma mettere in moto quello che sarà un sistema di collegamento pubblico col quartiere Solari Tortona, del quartiere Solari Tortona col resto della città. Però attenzione, se la vostra posizione è quella della consigliera Barbieri, infatti io posso dire quello che voglio. Devo dire quello che voglio.
No, assessora, no. Lasci terminare il consigliere Goldoni che sta...
Ha dato una posizione, non è l'ultima che passa per strada, è un assessore, immagino. Poi ognuno può dire qualunque cosa, perché siamo liberi pensanti. Comunque è chiaro che se la posizione espressa da una consigliera di maggioranza, che fa pure l'assessore, è una posizione condivisa dall'intera maggioranza... Vabbè, che stiamo qua a parlare, prendiamo atto che per voi va bene così. Qua non si vuole e non si vuole nemmeno tornare su quella che è una soluzione temporanea, perché ormai giustamente, come avete detto, cioè non so neanche se serva fare una mozione su ciò che è temporaneo, l'avete vista, l'avete sviscerata, abbiamo fatto incontri di tutti, ognuno ha detto la sua, avete ascoltato quello che avete voluto ascoltare, ora prendete la vostra decisione e applicatela. Immagino che gli assessori, se vogliono fare una qualsiasi modifica di linee esistenti per il problema temporaneo che c'è oggi, va bene, insomma, voi siete la maggioranza, fatela. Il pensiero di questa mozione è per il futuro.
Sì, ma però, assessora, non interrompa, perché altrimenti non fu...
Ma infatti c'è scritto organizzare un confronto con gli uffici e i settori e l'assessorato comunale competente per addivenire ad una soluzione condivisa con i residenti. Parlando di il concetto è il collegamento pubblico, magari mettiamo anche di mezzi pubblici perché magari così è troppo, cioè, no, però al quartiere Solari Tortona. Oggi il quartiere Solari Tortona è servito da il 14, sarà servito dalla metropolitana ed è servito da un autobus che fa capolinea in Bergognone. Punto. Uno può anche dire, secondo noi non serve più niente. È una...
Allora, però adesso non apriamo un dibattito.
Se l'autobus arriva là in fondo, farà capolinea dove cavolo vuoi te, a casa tua. Cioè...
Sì, però adesso non è che devo creare, mi hai capito, allora, che il tema sia di grande rilevanza.
Ma infatti voi potete dire, però... non serve niente, va bene, bocciatela, appunto. Però è chiaro che questa mozione non c'entra niente con la soluzione temporanea, che è un'altra roba. Che è una cosa che è già stata dibattuta, è già stata discussa e non so, se avete deciso di farla, fatela. Cioè la maggioranza siete voi, non è che siamo noi. Quindi non capisco questa mettere insieme robe che non c'entrano l'un con l'altro.
Bene, grazie consigliere Goldoni. Consigliere Delfini.
No, io condivido l'emendamento di De Feo, più che altro perché qua in questa mozione viene detto di fare un confronto con la cittadinanza, con gli uffici, eccetera, ma in realtà è quello che doveva essere scritto. Questi confronti già ci sono, e come, nel senso che quest'anno ce ne sono stati due, ma negli anni precedenti ce ne sono stati tre, mi sembra nel 2018, cioè è un costante confronto fatto con incontri pubblici organizzati direttamente dal municipio o anche partecipando a iniziative organizzate dai comitati del quartiere, proprio invitando l'assessore, presidente Mini, insomma, dove c'è la rappresentanza del municipio, proprio per confrontarsi e raccogliere proposte. Quindi questo lavoro già c'è e già continua. Non a caso, ricordo, era stato presentato l'anno scorso anche la proposta di modificare la 68, quella che appunto fa l'asse di Bergognone, California, poi è stata bocciata come proposta proprio perché nel confronto pubblico si è visto che la cittadinanza non approvava questa idea, perché la linea in effetti era una linea secondaria, poco frequente, portava pochi benefici. Quindi piuttosto che creare disguidi, ulteriori disguidi, si è deciso di non procedere con questo percorso. Si è deciso e si è presentato una seconda proposta, che è quella della linea 61, e negli incontri pubblici è già stato detto in più occasioni che la proposta della deviare la 50, la proposta di deviare la 58, la proposta di fare una navetta, è stato già discusso in più occasioni, perché ovvio era la nostra intenzione. Io ricordo, invito al consigliere Goldoni a prendere una delibera del 2016 dove lo chiedevamo noi, quindi non è una novità, una cosa nuova, cioè noi avevamo già fatto degli incontri, avevamo già fatto queste proposte, proprio perché noi siamo i primi a essere interessati a migliorare l'accessibilità al trasporto pubblico, pur condividendo l'opinione dell'assessore Barbieri che comunque quell'area già oggi è collegata, perché il potenziamento del 14 è stato fatto. Poi ovviamente con la metropolitana. Sì, sì, poi ovviamente ci sarà la metropolitana, però in questa fase di cantieri già si è fatto. Ovviamente noi gli incontri sono stati fatti, occasioni di confronto ci sono state, però giustamente prima o poi bisogna prendere una decisione, perché continuando a fare incontri, ma mai prendendo mai una decisione, poi si arriva a fine cantieri che non si è fatto l'intervento. Quindi la proposta della 61 è fatta perché, ricordo, la fattibilità tecnica, proprio tecnica, delle strade, dell'accessibilità dei cantieri consente questo percorso. Poi se cambierà la situazione, perché i cantieri col tempo si rimodulano, si riaffronterà la questione, non è una novità, non l'abbiamo fatta prima la 61 perché prima i cantieri non lo consentivano, adesso lo consentono, abbiamo fatto subito un incontro pubblico e sollecitiamo l'incontro.
certo. La questione è quindi, io sono favorevole all'emendamento della consigliera De Feo, proprio perché noi diciamo, è stata fatta questa proposta, portiamo avanti questa proposta, sollecitiamo il Comune affinché lo faccia il prima possibile, proprio perché gli incontri pubblici sono stati fatti, l'opinione pubblica, ovviamente non tutti sono contenti, non si saranno mai tutti contenti, però l'opinione pubblica si è espressa favorevolmente, quindi portiamola avanti.
Bene. Assessora Barbieri, prego.
Sono d'accordissimo con quello che ha detto Delfini, avendolo vissuto anche. Io, tra l'altro, appunto, ripreciso, come detto prima, che quella mozione non si capisce, non è né carne né pesce. Appunto, adesso ho capito dall'intervento di Delfini che è comunque una mozione che sta parlando di una situazione che è quella attuale, dei cantieri, che abbiamo visto, traviste e stramile viste. Quindi è ancora di più protestuosa di quello che ho detto prima. In ogni caso, appunto, io condivido... Se adesso la fattibilità è quella di una linea, perché c'è stata una rimodulazione del cantiere, facciamola, perché era stata bocciata anche la navetta, ma tutto il resto, che le linee che non sono servite, non si capisce appunto di cosa sta parlando, se di adesso o del futuro, perché il futuro sarà completamente diverso. Adesso, se c'è una soluzione possibile, si fa, quindi con la mozione, facciamola noi una delibera sulla 61 e votiamo contro la sua mozione, che è pretestiosa, scusa.
Allora, questa la considero come dichiarazione di voto. Consigliere De Muro.
Ma, mi rivolgo in particolare a chi ha fatto la mozione. L'ultimo incontro è stato fatto in parrocchia 2 mesi fa ed è stato voluto proprio dalla minoranza. Cioè, bisogna un po' anche accettare diciamo quello che è lo spirito di maggioranza anche di un quartiere che si è già espresso su questo tema. La 61 è stata una scelta che è stata preferita alle 20 proposte, alle tante proposte fatte in queste due assemblee da comitati che non erano favorevoli e che in qualche modo facevano riferimento anche alla vostra realtà politica. Per cui direi che dobbiamo concentrarci molto di più, considerando il gradimento che attualmente il quartiere ha rispetto ai lavori del metro, di concentrarci di più su quello che dovrebbe essere la realtà esterna man mano che il metro va avanti e come costruirla, piuttosto che fare ancora battaglie di retroguardia. Il quartiere è favorevole a questa scelta, e ve lo dico perché il mio quartiere lo conosco molto bene e mi conoscono anche molto bene, è favorevole a questa scelta perché? Perché si sta accorgendo quanto l'arrivo della metropolitana risolverà in positivo, sia come valore economico, ma anche per la mobilità, per la facilità della mobilità. Per cui, se dobbiamo fare tavoli o incontriamoci sullo sviluppo della rete urbana e degli aspetti esterni. Fare battaglie di retroguardia non servono a più.
Grazie. Grazie consigliere De Muro. Consigliere Bianchi.
Grazie Presidente. È difficile entrare nel merito di una situazione così complessa come quella che c'è lungo il percorso della metropolitana. Indubbiamente se c'era la volontà di far passare un autobus intorno alla via Foppa, il pezzo di via Washington, tornare in Lorenteggio, se c'era la volontà si faceva. Probabilmente non c'è stata la volontà, forse anche noi come municipio non siamo entrati nel merito, perché a me le assemblee che sono state fatte proprio sono la cosa più inutile. Tutte le assemblee intorno alle M4 fatte dai comitati sono servite soprattutto per dividere i cittadini, dividere i commercianti, e così non ha ottenuto niente nessuno. Chi ha portato avanti la M4 ha avuto un grosso vantaggio, perché non ha trovato un'unione tra i cittadini e i commercianti. Se forse ci fosse stata un'unione di questo tipo, probabilmente ci sarebbe stata anche o una navetta, o una deviazione dell'autobus, o come qualcuno ha parlato in Municipio 1 l'ultima volta, che ha chiesto per favore almeno di non far pagare ai cittadini lungo quel percorso il biglietto del tram. Ed è il minimo perché il Comune potesse fare qualcosa per i cittadini che stanno subendo un danno che è inimmaginabile. Chi non abita lì non se ne rende conto. Anche in questa settimana scorsa c'è stata una famiglia che ha dovuto uscire di casa e pensavano di sigillarle l'appartamento per le crepe che ci sono state in via Foppa all'angolo di via Stendhal. Queste sono cose pesantissime. Nel progetto, io l'ho già detto l'altra sera in commissione attività produttive, che è stato fatto un progetto senza pensare alle conseguenze, e io lo ripeterò sempre, e non è una battaglia del passato quella che si sta facendo per far passare un autobus dove i cittadini anziani devono andare a piedi per chilometri per prendere un autobus. Io direi che se non altro è una mozione, non è una grande mozione, io penso che noi voteremo a favore. Grazie.
Grazie consigliere Bianchi. Allora, abbiamo avuto un po' la panoramica delle opinioni, quindi ognuno può decidere in maniera informata. Dobbiamo iniziare con la votazione dell'emendamento, quindi la votazione sull'emendamento è aperta. Emendamento De Feo, che propone la modifica della linea 61. Sto per chiudere la votazione. Ventuno favorevoli, 3 contrari, 0 astenuti. Consigliere Goldoni.
Sì, perché adesso ritiro la mozione.
Ritirata.
Grazie consigliere Goldoni. La mozione numero 6 è ritirata. No, non ci sono ancora. No. Noi, allora, a questo punto abbiamo il punto 7 all'ordine del giorno. Parco Segantini, area umida, sempre del nostro produttivo consigliere Goldoni. Non so se vuole raccontarci qualcosa. No, era stato votato solo l'emendamento.
Allora, qua attendiamo che finiscano di chiacchierare.
Scusate, fate parlare il consigliere Goldoni.
Quando parla l'assessore dobbiamo stare tutti zitti.
Quando poi parlano due assessori.
Poi se parlano due, a voglia.
Assessori, consigliere Goldoni è in soggezione, non riesce a parlare finché voi parlate.
Ma noi attendiamo fiduciosi, non ci corre dietro a nessuno. Tanto
no, è una questione. No. Sì, è una questione, scusatemi, che tengo a ribadire da una parte e dall'altra. Prego, consigliere Goldoni.
Ok. Allora, al Parco Segantini sappiamo tutti che c'è un'area umida. La barbiere deve per forza dire cose fondamentali. Finisca pure, attendiamo fiduciosi. Okay. Abbiamo quest'area umida, abbastanza, in teoria dovrebbe essere un'area protetta, visto che le bestioline, ricci e quant'altro dovrebbero vivere tranquilli senza troppi disturbi, però insomma sembra che sia l'aria umida più minacciata dalla terra. Allora, sul lato muro è nata un'area cani e addirittura c'è la volontà, questa area cani, di prolungarla lungo tutta la roggia fino a sfociare nel parco, cioè su Via Argelati, tanto per intenderci. È chiaro che io un'area umida dove ci sia il ruscello e da una parte un'area protetta e dall'altra parte il passaggio di cani, persone e quant'altro, sinceramente un'area umida un po' particolare. Però insomma, l'altra questione è come viene gestito questo parco, perché adesso o mi dite che il Parco Segantini il comune in qualche modo l'ha affidato anche gratuitamente all'associazione, a un'associazione o a una realtà che ci fa dentro quello che vuole, e allora si prende atto di questa cosa, chiediamo la convenzione e ce ne faremo una ragione. Oppure non è chiaro come mai in questo parco, insomma, accadano cose un po' particolari. La più particolare è che non c'è un'area gioco per bambini. In tutti questi anni non è ancora stata realizzata un'area giochi per bambini. Poi certo si prevede di farla in fondo dove adesso stanno facendo i lavori per la cascina, però di tutto quel verde, di tutta quell'area che c'è, non c'è uno spazio. È l'unico parco pubblico con all'interno dei giardini condivisi e va bene, una cosa strana però va bene. È l'unico parco che ha un'area umida, però poi tutti entrano, costruiscono le case sugli alberi, ci sono i casotti degli attrezzi, va bene così. È l'unico parco che ha un accesso sullo stradone dove passa la 90-91 a fianco all'Istituto Giorgi, che è ancora lì chiuso, che basterebbe insomma tagliare l'erba, farci un sentiero e far sì che la gente possa entrare anche da quel lato. Però non si capisce come mai quel pezzo di parco non sia stato ancora attivato, perché non è che basta passare con la taglia erba come tagliano il resto, possono tagliare anche quel pezzettino lì, insomma, non vedo grandi difficoltà. E quindi, senza andare ad additare nessuno, credo che sia anche qua giunto il momento di fare un incontro, trovarci su questo parco e chiarire un attimino la situazione. Quindi la mozione non fa altro che chiedere di organizzare un confronto con il settore parchi e giardini, l'assessore al comune competente, per capire come il parco Segantini viene gestito e manutenuto. Ma soprattutto anche, perché poi fa sembrare una banalità, però tra le case edificate esistono dei cancelli con dei cartelli del comune con scritto le aperture. Ora, non è chiaro un parco che non ha recinzioni da nessuna parte cosa possano servire le recinzioni tra una casa e l'altra, però o quelle recinzioni servono a qualcosa oppure si tolgano, e comunque se ci sono e servono a qualcosa, non ho ben capito cosa, perché dal parco ci si accede da tutte le parti, se c'è l'orario di apertura che vengano aperti questi cancelli, se non altro per la gente che non deve fare il giro dell'isolato ma può accedere direttamente al parco.
Bene, grazie consigliere Goldoni. Prego assessore.